Buonasera, ecco, e iniziamo la conferenza. Ringraziamo molto la professoressa Fili Caracle, molti di voi conosceranno come una delle voci filosofiche più originali degli ultimi decenni in Europa e non solo. Sapete che ha anche insegnato in autorevolissimi atenei, nei seminari, poi in tutta Europa e anche oltre l'Europa naturalmente, e sapete che è una delle grandi protagoniste del pensiero femminile, e siamo tanto più contenti che sia qui perché l'argomento di cui parla oggi, che è l'amore secondo Antigone, è molto studiato qui a Verona, dove la professoressa ha amicizie universitarie e allievi, ed è anche argomento del suo ultimo libro, All'inizio lei era, che abbiamo fatto venire qui in fondazione, che proprio in questi giorni esce in Italia, per cui chi volesse approfittare troverà questo libro e anche altri della professoressa Rigarai al banchetto qui fuori che voi conoscete. Quindi siamo molto contenti che sia qui la professoressa, sappiamo che è un evento eccezionale per noi, anche la risposta del pubblico lo conferma. E poi a questo punto io mi assento, lascio direttamente la professoressa qui al tavolo discutere in maniera diretta con voi, e voi sapete qual è lo schema: prima la professoressa parla al suo intervento, poi si apre il dibattito col pubblico. La introdurrei solo con un applauso, grazie.
Grazie. Ringrazio prima la Fondazione, mi sono ripetata, è un po' di emozione, l'ho dimenticato, per il suo invito, in particolare la responsabile della Fondazione. Vorrei dire anche un particolare ringraziamento alle sorelle che mi ospitano con molto gentilezza, e potrei dire finalmente con amore. Penso che abbiamo cominciato un po' di amicizia tra di noi e di discussioni anche teologiche quasi. Vorrei ringraziare Davide Rassal per il suo lavoro per organizzare la cosa e la sua presentazione, e finalmente vorrei ringraziare tutti voi, tutte voi, per la vostra presenza qui oggi, in particolare la gente che è venuta un po' da lontano, in particolare i giovani che sono venuti, che fanno la tesi su di me, che sono venuti lì da un'altra città per essere qui con noi oggi. Il discorso, chiedo, come lo faccio spesso, la vostra indulgenza per il mio italiano. Parlo italiano per un gesto di ospitalità, vi chiedo di ascoltarmi con orecchio ospitale. Come mi dico italiani da molti anni, si fa capire. All'inizio ero molto un po' umiliata, ho lavorato giorni per migliorare la mia pronunciation, e la mia pronunciation. Come vedete sto un po' tra l'inglese e l'italiano, e mi dicono come tutto si fa capire. Allora, penso che mi farò capire con qualche errore, ovviamente. Vorrei anche dirvi che certamente il mio discorso stupirà un po' la gente che si aspetta un discorso soltanto accademico, un discorso astratto sull'amore. Non è esattamente la cosa che farò. E penso che il carico intellettuale oggi è di fare un ritorno alla natura e alla semplicità della vita. La cultura occidentale ci ha messa in un grande pericolo, lo sappiamo, un po' per il pianeta, pericolo per gli esseri viventi. Non si parla abbastanza del pericolo che che oggi l'umanità stessa. E vorrei parlare un po' della cosa e vorrei parlare del desiderio come una risorsa di energia che abbiamo alla nostra disposizione e che spendiamo o sprechiamo o riprendiamo in modo inconscio. Inconscio non nel senso non può dire, senza riflettere al fatto che il desiderio, la fonte di energia che rappresenta il desiderio, è forse la cosa che oggi si può ancora salvare. Dunque parlerò dal desiderio e dell'energia del desiderio e direi che stiamo distruggendo questa energia da un gran tempo, come abbiamo distrutto le altre energie naturali, che siano quelle del pianeta, che siano quelle delle differenti specie viventi, e che è tempo di risvegliarsi se vogliamo riprendere una cultura dell'umanità, ritornando a una cultura della vita. Talvolta per fare un'immagine o per alludere a qualcosa dico che è il tempo di donare nudi nel paradiso terrestre e di cominciare a capo una cultura della vita. E dunque, l'energia, la nostra energia, contrariamente a le cose che si dicono e che dice ancora un Freud, la nostra energia non può essere soltanto maschile e non può essere soltanto neutra. Ovviamente questa energia è sessuata, perché ogni essere vivente è sessuato. Come oggi viviamo nel tempo della tecnica, viviamo in mezzo di cose fabbricate che non sono sessuali, ne sono morte. Un essere vivente è sempre sessuato. Abbiamo perso questo di vista e stiamo morendo di questa cosa. Un'altra cosa, a parte il fatto di vivere nel mondo del tecnico che non ci regala energia, ci prende energia, direi anche che la nostra cultura ha sospeso la nostra energia, in particolare la nostra energia sessuale, a ideali soprasensibili che ci ha privati questa energia e che è tempo oggi di farsi carico di una cultura della nostra energia in quanto essere viventi. Dunque, dire anche che parlare di energia sessuata non è direttamente parlare di energia sessuale, e che è molto importante fare la distinzione tra le due cose e di pensare al fatto che prima di ogni scelta sessuale dobbiamo coltivare la nostra energia sessuata, la nostra identità sessuata. La nostra energia sessuale può essere radicata nella natura, può essere una reale energia umana da coltivare, se è radicata nella nostra vita, nel nostro corpo. Il nostro corpo vivente che necessariamente è sessuato. Generalmente lavoro da molto tempo sulla differenza di genere e generalmente la differenza di genere è pensato come una differenza soltanto biologica o come una differenza che sarebbe soltanto e la conseguenza di stereotipi sociali. La differenza tra i generi non è né soltanto biologica, né soltanto il frutto, il risultato di stereotipi sociali. Quando, come il pubblico sempre mi chiedeva che cosa è la differenza sessuale, ho dovuto lavorare molto per dare una risposta. E ho dovuto anche lavorare molto per dare una risposta a me stessa. Che cos'è? Sembra una cosa evidente, palese, ma è molto più sottile e molto più complicata. Allora ho condotto indagini, tante indagini, fra l'altro nella vostra Italia, fra l'altro nelle vostre scuole, con bambini, con ragazzi, con adulti, per arrivare a identificare un po' di che cosa si tratta. Ovviamente non ho fatto le domande direttamente sulla sessualità, né sull'identità sessuale, non sapevo troppo di che cosa si tratta, e se chiedevo qualcosa al bambino o alla ragazza a questo proposito, ricevevo, è vero, qualche stereotipo, o fisici, o per esempio le ragazze hanno capelli più lunghi, le ragazze sono più sentimentali, delle cose del genere. Allora dicevo a queste ragazze, forse è qualcosa di più sottile, più complicato, vediamo insieme. E facevo indagine sul linguaggio. Per esempio chiedevo anche i più piccoli, a 6 anni, lo facevano volentieri, fate una frase usando la parola io, o fate una frase usando la parola tu, o fate una frase usando le parole io, tu, io, lui, io, lei, o le parole con, o le parole amare, condividere, sono qualche esempio. E ho visto che le frasi che ho ottenute con queste parole sono assolutamente diverse a secondo che la persona che compone la frase è un maschio o una femmina. Allora, faccio esempio, non posso fermarmi troppo a lungo su questo, posso dare bibliografia, direi che il ragazzo preferisce l'io, la ragazza non è tanto all'agio con l'io, la ragazza preferisce il tu, il ragazzo non supporta io tu, io te, non piace al ragazzo, potete fare domande nella discussione, perché il ragazzo non supporta, non ama la differenza a due. La ragazza con la parola con, per esempio, il ragazzo fa una frase del genere, ho scritto la frase con la mia penna, o sono venuto a scuola con la mia bici. La ragazza fa una frase del genere, uscirò questa sera con il mio ragazzo, o vivrò sempre con te. Con la parola condividere, la ragazza fa una frase del genere vorrei condividere con te. Il ragazzo fa una frase del genere condivido il compito con mia mamma. Sentite un po' delle differenze, come devo continuare il discorso, dire. Che ho scoperto che la ragazza privilegia il rapporto fra persone, soggetto-soggetto. Allora che il ragazzo privilegia il rapporto soggetto-oggetto. La ragazza privilegia il rapporto fra soggetti differenti. Uscirò questa sera con il mio ragazzo. E quando c'è un rapporto fra persone, il ragazzo rimane fra simili e non a due. Gioco a calcio con i miei compagni, con i miei amici. La ragazza privilegia, l'ho già detto, il rapporto a due, due differenti, il ragazzo molti, molti simili. La ragazza privilegia il rapporto orizzontale, parla del compagno, dell'amico. Il ragazzo, quando esce del gruppo, parlerà di un rapporto verticale, il rapporto alla maestra o il rapporto alla mamma, per esempio. Sono già qualche esempio. Allora si può chiedere come è possibile questa differenza. E certamente sono persone che vanno a dire, beh, sono stereotipo sociale, si può cambiare. E non è così semplice. E direi che la differenza non è né semplicemente biologica, e ovviamente è in parte biologica. Di recente chiedevo a un ragazzo che per te la differenza di genere, mi ha detto il cromosoma XX, il cromosoma Y, molto, era molto divertente perché si è sbagliata e si è invertito XX, ma non è tanto. Ok, XX, XY è vero, è una differenza basilare dell'identità sessuale, ma dito così sembra una cosa astratta, quasi scientifica. Il problema è che il cromosoma XX o il cromosoma XY va a determinare la morfologia del mio corpo, a secondo che sono nato da un cromosoma sessuale XX o da un cromosoma sessuale XY, avrò un corpo differente. Ora, non è lo stesso, e farò qualche esempio semplice, non è lo stesso generare in sé o generare fuori di sé. La femmina genera in sé e il ragazzo fuori di sé. Non è lo stesso fare l'amore in sé o fare l'amore fuori di sé. Potresti dire, oh, soltanto per la generazione e l'amore, ma non è vero. Perché questi gesti che sono legati alla morfologia del corpo determinano tutto il modo di vivere lo spazio, anche il modo di vivere il tempo. Dunque, la morfologia del nostro corpo, potrei parlare anche della differenza fra avere un sesso maschile o avere un sesso femminile, ci torneremo un po' dopo. Dunque siamo di fronte a due mondi differenti e l'universo sessuale determina due mondi differenti. Un'altra cosa molto importante per spiegare la differenza, questa differenza anche nel modo di usare il linguaggio, è che la donna, la bambina, nasce da una donna, dunque nasce da un medesimo di lei. Il bambino nasce da una mamma, nasce da una differente di lui. Dunque, per uscire dal mondo materno, la bambina deve essere capace di raggiungere la differenza, deve essere capace di creare un legame con l'altro sesso. Devo essere capace di creare questo legame senza assimilazione, non deve pertanto diventare un uomo, non deve pertanto sottomettersi al mondo maschile, né dominare il mondo maschile. E non deve neanche fusionare, far uno con il maschile, se no torniamo al mondo materno. Dunque, deve rispettare, entrare in relazione con l'altro, in quanto altro, in quanto differente. Sembra poco e molto. Il ragazzo, invece, per uscire dal mondo materno, deve far comunità tra i simili, tra maschi. E dunque il ragazzo per uscire dal mondo materno deve fare comunità con i maschi e si appoggia anche al padre per dominare la natura, per dominare la madre. Tanto bene che il ragazzo finalmente non sa che cos'è una donna. Non ha ricevuto nella cultura qualcosa che gli insegna, gli dà l'esperienza di che cos'è una donna. E anche nell'amore non cerca realmente l'unione con una donna, fa le sue prove, cerca a fare la prova, si mette alla prova lui stesso al posto di cercare l'unione con una differente, perché non sa che cosa. E cerca anche la dominazione della natura, come potrebbe unirsi alla natura, come potrebbe considerare, ad esempio, che l'atto d'amore, che fare l'amore, è un modo di far sbocciare, di far fiorire la natura, e che un atto, un attacco decisivo per diventare umano, se lui non ha nemmeno l'intuizione di che cosa è una donna. Ovviamente sa, per vista, ha visto, ma è più tardi vedere e avere l'esperienza della differenza. Non ha questa esperienza. Dunque, il modello che domina la cultura occidentale è un uomo che si appoggia sul padre per dominare la madre assimilata alla natura. Questo non ci consente di giungere a una maturità sessuata, è una cosa ancora da fare. E ci lascia bambini a livello della sessualità, una sessualità sedicente neutrale, che non è mai neutrale, e si dice questo, che la sessualità bambina potrebbe essere neutrale, o ci lascia una sessualità che provoca più vergogna che l'idea che la sessualità è un'energia decisiva per compiere l'umanità e che la sessualità è anche un'energia decisiva per creare legami con l'altro, per creare l'unione e la comunione con l'altro. Allora, questo non lo sappiamo ancora e questo che rimane un po' valorizzato è il fatto che la sessualità serve alla generazione. E questo non è ancora giungere alla maturità dell'umanità, che ovviamente deve essere una maturità sessuale, sessuata, di comunione con l'altro. Dunque, l'energia sessuale è un'energia che rimane ineducata, da scaricare, e la cosa che pretende ancora credo, è fare l'amore è una scarica di energia. Non è il mio parere, ovviamente. O l'energia del desiderio è considerata come un altro, gli altri beni di consumo e la consumiamo, o è considerato come l'energia di una macchina, un'energia tecnica che usiamo come l'energia di un oggetto tecnico. Ora, lo ripeto, l'energia sessuata è un'energia di cui abbiamo assolutamente bisogno. È un'energia naturale che può andare all'infinito come riserva di energia se siamo fedeli al nostro corpo sessuato. A partire dal momento che è fabbricata, eccetera, assimilata alla tecnica, che pensiamo che possiamo suscitarla a piacimento nostro in modo artificiale, eccetera, non è più una riserva infinita, ma è un'energia infinita, se la lasciamo radicata nel nostro corpo sessuale. E in questo caso io vedo la relazione amorosa non come una occasione di scaricare l'energia, come lo dice anche Freud, ma con un'occasione di ricaricare l'energia, perché mettiamo insieme energie differenti di due esseri viventi, che questa è un'occasione di ricarica e non di scarica di energia. Se non è questo, che è l'unione amorosa, la relazione amorosa è una performance tecnica, è una performance quasi sportiva, che ci lascia ovviamente un po' di luce, perché abbiamo immaginato anche in modo inconscio altra cosa. E dopo, di conseguenza, Freud parla del dopo fare l'amore come una piccola morte. È vero, è stata una scarica di energia e non una ricarica di energia, è una piccola morte. In altre culture che rimangono più fedeli alla natura, si passa, troviamo altre cose, e troviamo fra l'altro che se la cultura occidentale l'uomo è considerato come l'iniziatore sessuale, ma come potrebbe essere l'iniziatore sessuale se non ha scoperto che cosa è la donna, chi è la donna, a che cosa inizia, a quale sessualità inizia l'uomo? In altre culture vediamo che la donna può essere l'iniziatrice sessuale. E è anche vero nella nostra cultura, ma allora l'iniziatrice è soltanto una che fa la seduzione e che aiuta la sessualità maschile, non inizia a una sessualità femminile. O vorrei dare soltanto qualche esempio della differenza tra sessualità maschile e sessualità femminile, perché ovviamente non posso condividere l'idea che il desiderio sessuale soltanto maschile è un amore, ma il desiderio sessuale femminile è tutt'altro, è un desiderio. Se la cultura maschile ha privilegiato il visibile e il sesso maschile in quanto visibile, e l'atto, il successo dell'unione amorosa, che il successo è valutato a partire di qualcosa di visibile, direi che tutt'altro per la sessualità femminile, per il desiderio sessuale femminile. Al posto di essere così suscitato dalla vista, è suscitato dal tatto, dal toccare. Ora, non abbiamo nella nostra cultura una cultura del toccare, per di più è suscitato da un toccare intimo, da un toccare che non si vede, da un toccare fra delle mucose e fra mucose. Questa ha molto più da fare con il desiderio sessuale femminile. E desiderio sessuale femminile è un desiderio di amore, che facciamo la confusione con una sentimentalità. Non è questo. La donna desidera che l'atto d'amore sia un'unione amorosa. Il desiderio sessuale è un desiderio di unione, di comunione fra due esseri differenti. E questo la ragazza lo sa, lo sente, ma non ha parole per dirlo, non ha nemmeno l'intuizione della cosa. Devo dire che io ho scoperto parole e anche migliore intuizione, mi ha rivelato un po' qualcosa delle mie intuizioni, avvicinandomi alla cultura orientale. Devo dire, nella cultura orientale, ad esempio, troviamo una cultura del respiro che è molto importante per il fare l'amore, per amare. E troviamo anche una cultura dell'intimità amorosa che sboccia, culmina in una cosa che si chiama in Samadhi. Samadhi è uno stato amoroso che, contrariamente a tutta la cultura occidentale, non si vede. A partire del momento in cui le cose si vedono, siamo già nella scarica di energia. Il Samadhi è, al contrario, conservare tutta l'energia, concentrare l'energia fino a un'estasi interna che non si vede e che, al posto di caricare l'energia, ricarica l'energia e culmina anche in illuminazione. Non in una perdita di coscienza, ma l'accesso in un'altra luce, una luce del tatto, una luce dell'amore, eccetera. Questo è un'altra sessualità e io penso che a questo punto nessuna femmina dirà che non ha un desiderio sessuale, ha un desiderio sessuale di un altro tipo, di un altro genere. Allora, devo dire che il mondo, nella nostra cultura, passerò a Antigone, che forse aspettate, che era importante, credo, di dare il contesto che spiega perché oggi abbiamo tante bisogna di tornare all'antico, perché penso che con la morte di Antigone, con la tragedia di Antigone, al momento di questa tragedia è stato tolto all'Occidente, alla cultura occidentale, il contesto di cui abbiamo bisogno per una cultura dell'amore. Allora, abbiamo dunque nella cultura occidentale due tracce principali di questa cultura dell'amore che avrebbe esistito nel passato. Abbiamo due tracce che sono assolutamente presenti nella tragedia di Antigone di Sofocle. Quella dell'importanza, una prima è l'importanza della dea dell'amore, Afrodite, che è la dea che domina la tragedia Antigone. Afrodite è la dea dell'amore, di un amore che non è ancora l'istituzione del matrimonio. Questo sarà la dea Era. Afrodite è la dea dell'amore fuori istituzione. Questo non significa che la dea di un amore che manca di etica, assolutamente no, ma è un'altra etica, di cui Antigone, ad esempio, è portatrice. È interessante anche di notare che in quel tempo la dea dell'amore era la pari con le grandi divinità del mondo. E che esisteva per la dea Afrodite, non so come si pronuncia bene, una trinità come l'abbiamo per il nostro Dio occidentale. È una divinità trinitaria, Afrodite. Dunque, la prima traccia che abbiamo nella tragedia Antigone e l'importanza della dea Afrodite che difende Antigone e il suo fidanzato. E si può dire che nonostante tutto, nonostante la morte sia di Antigone sia di Emo, finalmente la dea che vince nella tragedia di Antigone è Afrodite, e l'amore che vince ha un grand prezzo, ma è così. Non è ancora la dea del matrimonio che va a istituire la dea dell'istituzione che va a promuovere Creonte con la famiglia patriarcale, e la dea dell'amore Afrodite. E ovviamente la seconda figura è Antigone. Antigone, secondo me, rappresenta il contesto necessario all'amore su tre punti, e all'unione, alla comunione amorosa della differenza, su tre punti. Il primo punto è la necessità del rispetto dell'ordine cosmico. Le annunce dopo le svilupperò. Il secondo punto è il rispetto dell'ordine della generazione materna. Il terzo punto è il rispetto della sessuazione. Questa è la differenza di genere. Questi sono i tre punti che fanno parte dell'etica di Antigone, che sono stato distrutto dal regno di Creonte, e che, distruendo questi tre punti dell'etica amorosa, il patriarcato ha distrutto la possibilità dell'unione amorosa della differenza. Sviluppo un po' il primo punto. Il rispetto dell'ordine cosmico. Si dice che talvolta in Occidente, nella tradizione si dice che Antigone sarebbe un'adolescente appassionata e capricciosa che preferisce la morte alla vita. Questo ovviamente è totalmente sbagliato. Antigone è un personaggio molto di una grande eticità, che rappresenta l'etica dell'amore, la possibilità dell'amore. E rappresenta questa etica in un primo tempo, in un primo punto, rispettando il contesto naturale di cui abbiamo bisogno per vivere e per amare. Antigone difende l'ordine naturale in rapporto all'ordine fabbricato che istituisce Creonte. Antigone rispetta la legge della natura e chiede il rispetto per la legge della natura, allora che Creonte instaura il regno di una cultura fabbricata, di cui sarà il garante e sarà il dittatore, diciamo, a partire dal momento in cui l'ordine, anche l'ordine politico, è fondato sull'arbitrario. Chi rappresenta questo ordine è in qualche modo un dittatore. Allora che se l'ordine anche politico è basato sull'ordine naturale, l'ordine politico è affidato a ognuno di noi, e ognuno di noi sa come gestire la città, deve essere fedele all'ordine della natura. Antigone è fedele all'ordine naturale e non accetto il dominio dell'ordine fabbricato che vuole istaurare Creonte. Lei vuole essere fedele all'ordine cosmico. A quel momento l'ordine cosmico rappresenta non soltanto la cosa che chiamiamo oggi la natura, rappresenta un ordine globale che include l'universo naturale, l'aria, il sole, include tutti gli esseri viventi, animali, piante, eccetera, include umani, include anche gli dei. A quel momento sono dei dei fedeli, che sono in continuità, sono i divinità dell'aria, non so se in italiano, della natura. C'è un dio della luce, c'è un dio dell'ombra, c'è un dio del mare, c'è un dio, sono divinità legate al mondo naturale che tutelano questo ordine naturale. Se Antigone deve seppellire Polinice, e perché il fatto che questo corpo rimane senza sepoltura tumba tutto l'ordine naturale. Cosa che dice il coro nella tragedia Antigone, che dice anche l'indovino nella tragedia di Antigone. Lui dice che ha sentito uccelli che gridano in modo differente, che uccelli ormai si uccidono l'un l'altro. Dice che l'aria è tanto polluto che, non so la parola, come si dice la fumée? Chi sa come dire la fumée? Che la fumée si faccia un sacrificio e voglio far salire la fuma fino al fumo, fino al cielo, il fumo, e che ormai l'aria non porta più il fumo fino al cielo. Dunque tutto l'ordine è perturbante e il gesto di Antigone è un modo di provare a ristorare l'ordine naturale che è perturbante, e per ristorare Polinice deve avere una sepoltura. Dunque questo non è per nulla una un gesto capriccioso di una passione, no, è il gesto assolutamente etico di una donna a coscienza del suo dovere, di rispetto della natura, anche perché Antigone difende un divino al femminile. Un divino al femminile non può esistere senza rispetto della natura in quanto tale. Il divino al femminile è una cosa che può sbocciare a partire dalla natura e non a discapito della natura. Il divino al femminile è lo sbocciare, il fiorire della natura fino alla divinità. Questo è il divino al femminile. Un divino che, lo sapete, a cui Antigone non giungerà mai, perché deve, prima di giungere a questa tappa della sua vita, deve compiere il suo dovere verso la natura. E compie il suo dovere e sarà uccisa a causa del compimento di questo dovere. Se riflettete un po', vedrete che l'ordine che è Storace e da Creonte è e che va in primo, in modo caricaturale, applicare a Antigone è un far morire senza uccidere. Non può uccidere, è vietato dalla legge, ma fa morire senza uccidere, mentre Antigone in una tomba, senza aria, senza sole, porta da mangiare, ma come si può sopravvivere lontano in questa condizione? Se riflettete un po', vedrete che tutto l'ordine culturale occidentale uccide senza apertamente uccidere. La pollizione dell'aria, tutta la distruzione dell'universo naturale è una maniera di uccidere senza apertamente uccidere. Ci apre a un'epoca in cui si può sopravvivere senza vivere e far sbocciare la vita. A questo ordine Antigone dice no, anche io. E direi che l'assoluto che difende Antigone è l'assoluto della vita. E questo, e se vedete un po', vedrete che la vita è sempre assoluta. Non si può vivere un po', non si può vivere in parte. La vita è sempre il tutto. Come gestire questo tutto è difficile. La vita è un assoluto. Antigone difende questo assoluto. E non può passare a un'altra tappa senza aver rispettato questo assoluto. La seconda legge che diventa Antigone è l'ordine della generazione. A deve difendere l'ambiente naturale senza cui non possiamo vivere e condividere. Deve difendere i limiti tra di noi, e ci sono due limiti, uno che è verticale legato alla genealogia, uno che è orizzontale legato alla situazione. Mi fermo prima in linea verticale. Antigone difende l'ordine della generazione, che non è semplicemente la famiglia nel senso patriarcale, no, difende i valori della genealogia femminile, dell'ordine materno. Questi valori sono, una volta di più, il rispetto della vita umana, della generazione naturale dell'umanità e non della sua fabbricazione, una tappa in cui stiamo un po' troppo oggi, diventa anche un ordine che insieme è civile e religioso e che non separa la religione della civiltà. Essere civile significa e rispettare l'altro come un umano vivente differente e rispettare l'ambiente necessario alla vita dell'altro e alla sua è per Antigone il gesto religioso. Per esempio, è impensabile nella prospettiva di Antigone che per difendere il mio Dio vado a lasciare bombe su un altro popolo. Questo è assolutamente contrario all'ordine etico che difende Antigone. E difende anche un ordine in cui le redi, gli eredi della madre sono o la figlia più grande o il ragazzo più piccolo. O Polinice è il ragazzo più piccolo. Il re che va a lasciare l'eredità dei beni al più grande, ha accettato di seppellire Eteocle, che è il ragazzo più grande, ha rifiutato di seppellire il ragazzo più giovane. Per rispetto dell'ordine materno, Antigone dà sepoltura al ragazzo più giovane e dice nella tragedia questa bella parola: è il figlio della mia madre. E dice anche: un ragazzo, un fidanzato, ne potrei avere un altro, non posso avere un altro fratello che sostituisce Polinice. Dunque Antigone difende la legge della generazione materna e si è detto una cosa che dice lo dico presto, che si è detto che abbiamo dovuto lasciare l'ordine matriarcale, l'ordine materno, perché era un ordine in cui si pratica l'incesto. Questo ancora una volta non ha senso, perché ad esempio Edipo prende, perché nel dizionario non ti danno i nomi propri, devo comprare un dizionario particolare per le lingue e dunque si dice, si pretende che abbiamo dovuto passare all'ordine patriarcale per impedire l'incesto. Questo è il buco, perché nell'ordine Edipo, se Edipo pratica l'incesto, e perché non sa più chi è la sua madre. Ovviamente quando ci siamo nell'ordine materno, tutti sanno chi è la madre, perché è lei che gestisce l'ordine. Dunque ovviamente non Edipo, come lo sapete, è la mia, non vuole vedere la verità. Quando sa qualcosa, il suo gesto si toglie gli occhi, non so la parola giusta. Dunque si rende doppiamente cieco. E chi va a servire da guida a Edipo, dopo che è diventato cieco, è Antigone, perché Antigone sa la differenza tra la madre e il figlio, sa la differenza tra le generazioni e sa la differenza tra i sessi, una cosa che non sa più la cultura che lancia l'ordine materno. Terzo punto, Antigone chiede il rispetto per la sessuazione, la differenza di genere. E vorrei a questo punto sottolineare il fatto che la natura, in quanto tale, lascia apparire delle differenze che non sono mai gerarchiche, se posso dire, sono delle differenze che non sono competitive tra di loro, che non sono migliori, però che contribuiscono tutte all'ordine cosmico, all'armonia dell'ordine cosmico. Persona, non si può dire che un albero, un fiore è meglio che un albero, che un pesce è meno bello che un uccello, e tutte nella loro differenza contribuiscono all'ordine e all'armonia cosmica. E nell'umanità abbiamo una differenza sessuale, l'umanità è due e le due non sono, non dovrebbe essere una ierarchia, le due dovrebbero contribuire all'armonia dell'ordine cosmico, dell'ordine dell'umanità, senza ierarchia. Contribuiscono ciascuno con le sue differenze alla ricchezza dell'armonia e dell'anima umana. E il luogo in cui apparisce la differenza di genere è fra sorella e fratello. E questo è il luogo in cui apparisce la differenza di genere. E perché quando fra la donna e l'uomo, e sempre di più nella cultura occidentale, si sposano, mettono la loro identità sessuale al servizio della riproduzione, cancellano un po' la loro differenza, sia nell'unità della famiglia, come lo pretende ancora ad esempio un Hegel e come ancora molto il caso, sia nel ruolo di genitore, sacrificano la loro differenza di genere, la ricchezza di questa differenza, dell'unione nella differenza, sacrificano alla funzione parentale, la funzione di genitore. Resta che la differenza si impone fra la sorella e il fratello. E siamo a Antigone. Antigone mantiene la differenza con il suo fratello e testimonia del fatto che già nella famiglia, non è la famiglia, non è un magma, non è una indifferenziazione, non è un'unità indifferenziata, non è soltanto un problema di medesimo sangue. Già nella famiglia la differenza c'è. È la differenza di genere e cominciare a rispettare la differenza di sessuata all'interno della famiglia instaura un ordine culturale fondato sulla natura. Secondo me dobbiamo ripartire da questo, come si instaura un ordine culturale a partire di questo rispetto della differenza dell'altro, con essere sessuata anche dello stesso sangue. E si instaura l'ordine culturale perché in questo caso l'altro è sempre trascendente a me. Dunque, trascendente all'ordine naturale. E divengo me stessa, mi trascendo me stessa a partire dal gesto di riconoscere la trascendenza dell'altro. Entriamo nella cultura in un ordine culturale fondato sul rispetto della natura. Dovremmo, secondo me, tornare a questo. E questo stabilisce limiti per ciascuno. Sono soltanto io, non sono l'altro, e questo mi dà limiti per crescere. Sì, e può dire anche che in questo caso, ovviamente, la differenza di genere, l'uomo e la donna, non possono essere sottomessi tutti e due a un terzo comune. Non possono perché appartengono a mondi differenti, devono attraverso il loro amore creare un terzo mondo che è il culto, non soltanto generare bambini, ma creare un terzo mondo che è il frutto della loro differenza. Questo è il terzo che corrisponde all'etica di Antigone. Allora, per finire, è vero che se sono fedele, e sapete bene che Antigone non può sposare il suo diletto prima di aver compiuto il suo dovere rispetto all'ordine etico, rispetto all'ordine materno e rispetto alla situazione. E questo è il dovere e anche la cosa che protegge la sua identità di donna, la sua impedisce, protegge questa identità di essere sottomessa a un semplice ruolo, semplice funzione, come lo sarà nell'ordine di Creonte. Per Creonte la donna deve curare la casa e l'uomo la città. L'ordine non è più fondato sulla natura, è fondato su un arbitrale. Una cosa ovviamente che Creonte non può sopportare, che Antigone esce dalla casa per gestire l'ordine della città. Allora che la sorella, lo sapete probabilmente, la sorella Ismena accetta l'ordine di Creonte e accetta di rimanere a casa. Antigone dice no, dobbiamo a due gestire sia la casa che la città. Allora, questa etica dell'ordine Antigone, questa etica di rispetto della differenza sessuale, rimarrà sempre una tragedia in un certo senso. Perché? Perché dobbiamo ciascuno, ciascuna, incarnare da sola, da solo, la nostra identità. Nasciamo donna o maschio, femmina o maschio, abbiamo il materiale per la crescita, ma diventare un uomo, diventare una donna è il nostro compito. E questo compito è sempre un compito solitario. Dunque è sempre un po' una tragedia e faremo del tutto per evitare la tragedia. Ritorniamo alla confusione con la madre, cerchiamo a fare uno con l'altro senza rispettare la dualità e l'amore non può sussistere. Faremo del tutto per evitare la tragedia. L'amore è in parte una tragedia, ma una tragedia che può sbocciare allo sviluppo della vita e non alla morte. Primo punto. Secondo punto, che dobbiamo generare la differenza di sesso e il nostro desiderio sessuale o sessuale, lo dobbiamo generare e incarnare nella storia. Ora, come l'ho detto, il desiderio mira l'infinito, e la storia è sempre finito, finita. Dunque, dobbiamo andare dal finito all'infinito senza sacrificare né la comunità umana né il nostro desiderio. Questo è un compito molto difficile, un po' tragico nel senso buono dell'essere. Un'altra cosa che non possiamo mai soddisfare l'immediatezza del nostro desiderio. Non lo possiamo fare perché dobbiamo rispettare l'alterità dell'altro. Dunque dobbiamo sempre gestire l'immediatezza del nostro desiderio. Dobbiamo, e questo è difficile, un po' è tragico nel senso buono del termine, e dunque dobbiamo sempre mantenere separate, se posso dire, l'identità sessuata e il desiderio sessuale, anche se sono legati, dobbiamo essere capaci di mantenerli separati. Talvolta avranno la fortuna di essere riunite, ma non hanno sempre questa fortuna. E un altro punto è che viviamo in comunità e che generalmente abbiamo perso, a causa dell'ordine comune, la differenza sessuale, che sempre chiede di tornare al due. La comunità ha sacrificato i due, ora dobbiamo sempre, anche per comporre una comunità, di essere viventi, quindi essere sessuati, dobbiamo sempre ripartire dal due e dobbiamo sempre gestire fra i due e fra il molteplice. Questo è il nostro compito, è il vostro compito, che ho cercato oggi da presentarvi a partire della figura di Antigone. Grazie per questo.
Buongiorno, scusate se non vedo gente che va via, va bene, abbiamo fatto un po' tardi, però penso sia un'occasione poter discutere con la professoressa Liberai. Siccome appunto già c'è gente che sta andando a mangiare, chiedo domande solo brevi per poter lasciare spazio agli altri. Benissimo, venite qua.
Io vorrei fare una domanda che mi segue e la conosce. Ovviamente domande breve perché sono francese e se no mi perdere nella traduzione, e anche a me piace, questo è bene, che la gente viene più vicina a me perché mi aiuta anche a capire.
In questa soppressione del desiderio,
non lo sento molto bene.
In questa soppressione del desiderio femminile e anche dell'identità,
non capisco. Il suono non è buono, scusami.
In questa soppressione del desiderio femminile e anche dell'identità, la femminile della quale ha parlato, volevo capire un po' il peso e le responsabilità che hanno, da un lato Freud, come ha citato, penso per esempio al complesso di Edipo, e dall'altro anche la Chiesa, penso per esempio al peccato originale, comunque di fatto alla gerarchia ecclesiastica, tutto si può dire, fuorché che sia femminista o femminile. E poi volevo volevo capire se può essere una ricetta la politica, e penso per esempio all'agire politico con Are, una ricetta proprio per appropriarsi di questa, di questo desiderio, di questa identità sessuale.
Allora, ha finito? Allora, vorrei chiedere qualcosa al tecnico, non posso sentire bene la persona, non si può avvicinare un po' di più?
Non è una questione di microfono, bisogna che chi parla alzi un pochettino più la voce.
Non si può avvicinare il microfono e deve rimanere qui?
In questa soppressione...
Ok. Allora, la prima domanda è quanto conta Freud, definito da quanto conta.
Ha pensato Freud in questa soppressione del desiderio femminile?
Potrei dire che ovviamente Freud ha capito la malattia, ideato. Ah, grazie. Ha ideato qualcosa della... forse qui, lo metterò qui, qua.
No, ma si può...
C'è anche il posto migliore per dialogare, perché amo sentire la persona. Lo possiamo mettere qui? Allora, lo prendete, chi viene qua per una domanda, spero che non mi copro. Freud ha capito qualcosa del... ma ha sottomesso, secondo me, sottomesso di nuovo, non ha proposto alla donna un'alternativa, secondo me. Ha visto la malattia, non ha proposto un'altra sessualità per dire le cose che... E devo dire che anche me stessa sono stata bruciata dalla scuola dei psicanalisti perché proponeva un'alternativa alla sessualità e al desiderio sessuale. Ho sentito da un centro intellettuale molto in gamma che dicono che la donna non ha desiderio sessuale. Non citerò i nomi perché vorrei rimanere gentile per una volta. No, non sono molto gentile. Si dico che non sono un errore. Dunque, allora, quanto al peccato originale, secondo me l'interpretazione è del tutto sbagliata. Secondo me il peccato originario è di aver voluto saltare a Dio senza compiere la sua umanità. E penso di essere fedele al testo. Al posto di vivere, Dio, si dice, crea l'uomo e la donna, li mette tutti e due nel contesto ambientale che conviene, che, a cui Antigone direbbe anche sì, in un bel giardino e tutto quello, e loro, al posto di coltivare il loro amore, vogliono saltare direttamente a Dio. È sbagliato. Questo è il peccato originale. Chi ha capito questo? Sì. L'insegnamento è fatto a rovescio, si dicono che il peccato è compiere l'amore fra di noi, è il contrario. Il peccato è di non compiere, non possiamo saltare direttamente a un'energia divina, possiamo arrivare alla divinizzazione dell'energia passando dalla coltivazione a un livello umano. Secondo me l'amore nella differenza fa passare l'energia naturale a un'energia umana e finalmente che sboccia in energia divina. Se non passiamo da questo sentiamo negli ideali soprasensibili che ci deprimono la nostra energia, che non facciamo il nostro dovere in quanto umani, e dunque siamo cacciati del paradiso terrestre. Sono allora delle cose, non ne vedo oggi andare in questa strada. Se la politica può aiutare a ricoprire l'ordine originale, mi auguro che sia così, ma non ne vedo prendo questa strada. Sono ormai quasi tutte, è difficile, ma difficile è l'unica soluzione, non c'è altro.
Prego, molto bene.
Mi aspetto i politici che vanno a farlo. In Francia è un buco di vedere che ad esempio ecologisti, quelli che si dicono ecologisti, fanno delle proposte contro natura che sono tremende. Non hanno capito che il rispetto e la coltivazione dell'ordine naturale.
E noi in Italia siamo già
sempre.
Intanto buonasera, io sono lieto di poter dare i miei giudizi di saluto, sarò molto sintetico. Io penso che l'uomo, essendo essenza spirituale, allontanandosi dalla spiritualità, perda l'amore. Il secondo quesito è questo che voglio dire a lei, e merita professoressa, che fino a che non verrà guarito l'animo di una donna dal patriarcato non ci sarà più la pace in questo mondo. E io la ringrazio.
Grazie mille. È difficile ancorare la sua anima, né lo dobbiamo fare, non abbiamo altro solution. È difficile, invece c'è la felicità. Si piange un po', però. Due domande solo. Non è vero.
Ecco una terza.
Grazie.
Sì, no. Piccola questione, più che una questione, una delle ultime cose che aveva detto.
Non ti sento.
Una delle ultime cose che aveva detto.
Non ti sento.
Così? Sempre? Di non soddisfare immediatamente il nostro desiderio. Ecco, mi interessava questo spunto perché nel pensiero delle donne, nel pensiero femminista, c'è molto la valorizzazione del desiderio, del tema del desiderio, no? Proprio perché anche il desiderio femminile era stato tacitato dall'ordine patriarcale, quindi far parlare il desiderio femminile è stato, e far parlare il desiderio in generale, molto importante. Però lei ha sottolineato questa cosa che trovo interessante, di non soddisfare immediatamente il proprio desiderio, come educare il proprio desiderio, farlo crescere, coltivarlo. Se poteva dire qualcosa in più su questo punto.
Non ci ho capito. Tu potrei perché ti parlo bene della tua bocca. Ovviamente riconosco la domanda e ovviamente è una domanda molto importante e un po' difficile. Non, per conto mio, e lei sa quanti sono stati anche i conflitti fra donne a questo proposito, ecco, quanto difficile siano ancora oggi. Secondo me non si può compiere un desiderio femminile senza considerare la differenza. E non basta dire io sono dipendente da te, non ha senso, perché in quel momento tu parti dall'altro, tu devi partire da te stesso. Dunque è meglio dire siamo differenti fra di noi. A quel momento la differenza è tutt'altra cosa. Non so se mi fa capire. Dire sono differente dall'uomo e ancora una volta partire dall'uomo, no, tu devi essere fedele a te stessa e rispettare l'altro in quant'altro. E non si può, a parte questa risposta, potrei dire che, come lo sa, ho lavorato molto molto con i bambini, con i ragazzi, ho visto quali punti, l'ho ricordato, la differenza è importante per le bambine. E come si può proporre alle bambine, dire a una bambina per diventare una donna tu devi lasciare il tuo desiderio per il ragazzo? Non si può fare. E ora fanno questo talvolta le femministe, certe femministe, non parlo di società, fanno questo e mi rimprovano di non fare questo. Ma penso che penso a queste bambine con cui ho lavorato tanto. La cosa è molto difficile perché si deve imparare la bambina a rimanere fedele a se stessa, tenendo presente la differenza. Come va a riuscire a gestire l'amore dell'altro differente, l'amore di se stessa, come va a riuscire a mantenere la dualità? E per questo il due è così importante. Non so se io. Dunque, dobbiamo allo stesso tempo coltivare la nostra identità di donna, rispettare, per esempio, penso che gli elementi dell'etica di Antigone sono interessanti per la cultura di identità di donna. Non ho ancora detto che si tratta di rispettare l'ordine sessuale. E anche una cosa che può proteggere la donna di essere schiavo, di tornare a un'immediatezza naturale nella sessualità stretto senso di. È necessario rispettare prima la sessuazione, l'identità sessuale della sua e quella dell'altro. Dunque è un processo dialettico, molto difficile, e penso che a carico di insegnanti, io avrei molto voluto, ho avuto un anno di carico per fare indagini presso le scuole, dovevo avere un anno per fare la formazione e cercare a fare una formazione di maestro, non l'ho avuto perché le votazioni, cambiamenti di responsabile. Penso che realmente dobbiamo entrare in un'altra cultura. La sua domanda è decisiva, non so se può essere d'accordo, perché quando vedo donne che rimangono soltanto fra loro non ne vedo nemmeno tanto felici. Ma come gestire le due cose? È molto difficile. Ma secondo me gestire le due cose insieme è entrare nell'ordine della cultura, perché la sottomissione della donna all'uomo è istinto naturale. Capisce che vuol dire? Entrare nell'ordine culturale con la capacità di gestire sarà forse un po' complicato, è negativo. Io e l'altro sesso mi fa entrare nell'ordine della cultura anche a livello della sessualità. Allora la sessualità non è più ricca di cadere nell'ordine naturale con dominazione, sottomissione, che vediamo nel mondo animale, nemmeno sottomissione del lavoro alla riproduzione che vediamo nel mondo animale, e entriamo in un altro mondo che è la comunione, l'unione amorosa tra due mondi che riescono a superare la chiusura di un solo mondo per entrare in unione, creare un'unione con l'altro, con la possibilità, con l'obbligo di tornare al suo mondo, e a poco così creare un terzo mondo abitabile dalle due. Questa è la mia forza.
Forse l'ultima.
Ho sentito che ha parlato dei movimenti ecologisti e dei politici ecologisti, della politica ecologista, e volevo che lei ne parlasse un po' di più, perché la mia sensazione, la mia impressione è che i movimenti ecologisti da una parte rendano la terra madre un mito ma non un divino. Lei ha lavorato sul divino come qualcosa che spetta a noi, come un movimento di scoperta e di lavoro, di accettazione del limite e di movimento di impegno esistenziale verso il divino, mentre la terra madre è presa come un mito, non come un percorso a partire dalla differenza, da una parte. Dall'altra, i movimenti ecologisti sembrano creonte, perché costruiscono dei progetti staccati da questo mito. C'è un mito, però poi una costruzione di progetti un po' simile a Creonte. Non so se anche lei ha questa idea.
La prima cosa, se ho capito bene, la prima cosa che direi è che hanno sottomesso una volta di più la natura alla politica, una volta di più. Stanno un po' usando, non so come si dice in italiano, il crenò, la cornice, la cornice, perché ha un certo successo politico oggi. Beh, non hanno realmente capito di che cosa si tratta, non sono sicuro che risponda alla sua domanda, ma è la cosa più grave, secondo me, che non sono arrivato al posto di considerare noi umani come natura. Questo mi fa ridere o piangere. Curano animali e non pensano al pericolo in cui umani sono oggi. E se faccio un esempio della politica francese oggi, sono pronta, ecologista, io sono stupefatta, sono pronta a dire, a sostenere, anche se in altre parole, la neutralità dell'individuo, e si dicono ecologista. Capisce il mio problema? Non hanno ancora capito che cos'è un essere vivente, e si dicono rappresentano l'ecologia. È una delle, non so se ho risposto alla sua domanda, non sono sicura. Invece posso continuare, mi piace dialogare.
C'era forse una questione?
Sì.
Io sono molto turbato da quello che succede nel mio paese, nell'Italia, dove la maggior parte dei crimini sono crimini nei confronti delle donne, sono mariti, amanti, fidanzati, che una donna ogni due giorni viene uccisa da un italiano, tanto per riprendere il discorso che... E mi chiedo se non è necessario pensare a una ricostruzione filosofica e naturale, a partire dall'educazione materna dell'identità maschile, che forse non è più adeguata, non è più capace di esprimere il maschile in questa società, e se questi uno questi in maniera violenta e infantile.
Devo essere un po' stanca, faccio fatica a capire le domande. Ma ovviamente quando parla di dualità parla di ripensamento delle due identità, ma so che chiedo qualcosa di molto difficile alle donne e anche a me stessa. Penso che forse la donna è la donna coltivando se stessa come donna che può aiutare l'uomo a emergere dal mondo materno e a acquistare la sua identità di uomo. E so che chiedo alle donne un percorso incredibilmente difficile, non so se abbiamo scelta. Significa che loro devono uscire dal mondo patriarcale, scoprirsi, coltivarsi e dopo, al posto di rimanere in conflitto con l'uomo o di rimanere la parola giusta, rivendicativa rispetto all'uomo, al posto di fare questa devo aiutare l'uomo a diventare uomo. E vorrei a questo proposito fare un esempio, direi che perché abbiamo le figure divine sono sempre delle figure mitiche che dicono qualcosa dell'umanità. Se nel cristianesimo, ad esempio, è stato chiesto a Maria di generare un figlio, un essere incarnato, capisci che voglio dire? Di generare un figlio, forse alla nostra epoca, che si può dire in termini del cristianesimo, che siamo all'epoca dello Spirito Santo, è chiesto alla donna di generare l'uomo, non in quanto corpo, in quanto mente.
Bene, ringraziamo molto la professoressa Nicolai per questa presentazione. Noi ci vediamo mercoledì per chi volesse sul mio secondo incontro sul libro di Costantino. Grazie.